Salve, siamo qui per siamo tutti poeti laureati. Sono Marco e qui c'è Maria. Dove sarà Luca? Non si sa. Maria, tu chi sei?
Sono Maria.
Sei là?
La tua spalla.
No, la ruota di scorta.
Ah sì, sono la ruota di scorta.
Perché prevedendo che Luca tardasse ho detto aiutatemi, chi viene? E lei ha detto vengo io, eroica.
Che bello.
Maria, chi sei? Cosa fai? Dove vai?
Sono un cervello in fuga, ma da lungo tempo. Adesso si sono accorti che sono tornata e mi applaudono.
Sì.
Per farvi capire il livello.
Ah, quella è Elisa che tu volevi conoscere, vedi? Quello che fa le pulci nelle
Ciao orecchie. Elisa, sì. Qua è tutto molto casereccio, scusate.
Dovevi sapere che Maria, oltre ad essere femmina, è femminista, giustamente.
Sono femminista.
Siamo tutti femministi, siamo tutti poeti femministi.
Mi rendo conto, scusate il termine. Vivo a Barcellona. Sto facendo un dottorato e appunto sono la spalla del poeta, pensatore, filosofo Marco Palasciano, a cui adesso lascio senz'altro la parola.
Beh, niente. Cara, tu cosa pensi del fatto che oggi è il compleanno di Rita Levi Montalcini? Fa 100 anni!
Con salute, altri 100.
Beh, sì, lei è una scienziata, è donna e quindi è un esempio per tutti
noi. Uno dei
noi.
Pochi vanti per...
Ecco, è un esempio per le donne per diventare scienziate, per gli scienziati per diventare donne.
Per le donne.
Sì. Ho portato, auspicabile. Fra l'altro... una sua lettera che scrisse nel 2007.
Ricordo.
La leggo io, la leggi tu, che ne
no,
so.
No, leggi tu, per favore.
Sì, no, che riguarda un caso molto spiacevole, che dovete sapere che lei, non solo nel 38 le leggi razziali la angustiarono, ma fu anche angustiata nel 2007 dai fascistoni della destra, partito di Storace, come si chiama, ecco, che ne mandarono a casa delle stampelle per dire che lei era troppo vecchia per stare al governo, nel Parlamento, come senatore a vita, e che i senatori a vita, era meglio se morivano, insomma, o che appunto perché servivano solo a reggere il traballante governo Prodi. Che voglio dire, il governo Prodi aveva il difetto di essere il governo Prodi, ma almeno aveva il pregio di non essere il governo Berlusconi, voglio dire. E lei, quando ricevette questo oltraggio, rispose così sulla Repubblica: caro direttore, ho letto su Repubblica di ieri che Storace vorrebbe consegnarmi, portandomela direttamente a casa, un paio di stampelle. Vorrei esporre alcune considerazioni in merito. Io sottoscritta, in pieno possesso delle mie facoltà mentali e fisiche, continuo la mia attività scientifica e sociale del tutto indifferente agli ignobili attacchi rivoltimi da alcuni settori del Parlamento italiano. In qualità di senatore a vita, in base all'articolo 59 della Costituzione italiana, espleterò le mie funzioni di voto fino a che il Parlamento non deciderà di apporre relative modifiche. Pertanto esercito tale diritto secondo la mia piena coscienza e coerenza. Mi rivolgo a chi ha lanciato l'idea di farmi pervenire le stampelle per sostenere la mia deambulazione e quella dell'attuale governo, per precisare che non vi è alcun bisogno. Desidero inoltre fare presente che non possiedo, virgolette, i miliardi, dato che ho sempre destinato le mie modeste risorse a favore non soltanto delle persone bisognose, ma anche per sostenere cause sociali di prioritaria importanza. A quanti hanno dimostrato di non possedere le mie stesse, virgolette, facoltà mentali e di comportamento, esprimo il più profondo sdegno, non per gli attacchi personali, ma perché le loro manifestazioni riconducono a sistemi totalitari di triste memoria. Ma proprio triste.
Sì, sì.
Vero, cara, che ne pensi? Ma questi fascistoni che vogliono, insomma?
La mia impressione fu che se la fosse presa troppo in quel momento, quando successe, però immagino che...
ma tu dovevi vedere i toni, cioè quelli che
con
la vecchia
ricordo, no, le regalerò un paio di stampelle.
Ma a parte le stampelle, tutto il tono intorno, le parolacce, mamma mia. No, perché Storace fu la punta di diamante, ma poi di sotto c'è tutto un rigoglio, sai, nei blog fascistoni, tutte le cattiverie che si dicevano.
Vabbè, dico, dopo 100 anni non, e le leggi razziali, eccetera, non sarà uno Storace
ma sì, infatti, chi se ne frega. E quindi, niente, noi vogliamo celebrare la nostra cara Rita Levi Montalcini, che si è tanto simpatica, e fra l'altro ha scritto un sonetto che introduce la puntata di oggi, appunto celebrando a lei. La leggo io o la giro?
No, per favore, ti prego.
Perché faccio? Io scrivo, io leggo, faccio tutto, no, ma la canto
certo
e me la suono.
Io sono l'ultima ruota del carro, sono la spalla, forse.
No, non sei l'ultima ruota del carro, sei la ruota di scorta, è diverso.
Sì.
Sei colei sulla quale ci si affida, come su un piedistallo che regge tutto il mondo.
Insomma, faccio la presenza, chiedo scusa.
Un po' Piero Manzoni, il piedistallo rovesciato, sai.
Sì, sì. Presente, vai.
Perché io non ce la faccio a fare la speech da solo, bisogna
dire amica. Ti sostengo moralmente qui. Forza.
Bene. Allora, questo è il sonetto per introdurre la puntata. E poi dirò cosa consisterà la puntata, perché è molto divertente questa puntata. Sì. Allora, eccoci all'11ª puntata dello show radiofonico dell'anno. È il 22 d'aprile, il compleanno 100 anni dell'inclita scienziata la Levi Montalcini, che pur nata in Italia, dove i neuron si sfanno, vinse quel premio che a Stoccolma danno, e Ipazia ne fu alquanto consolata. Sempre i fascisti odiarono costei, nel 38 le leggi razziali l'angustiarono al pari degli altri ebrei, e del 2007 è lo scherzaccio delle stampelle, e noi che odiamo quei tali, diamo loro un raus di ghiaccio e a lei un abbraccio.
Perfetto.
Che carino.
Senz'altro originale come,
sì,
come augurio, credo che non ne abbia ricevuti di così originali lei.
Ma non so, un sonettino così d'occasione. Comunque vedi, se ci stava Ipazia, tu conosci Ipazia,
sì,
sicuramente, che è proprio l'emblema della cosa che... della
la
cosa.
Scienziata donna.
Sì, della donna che... scienziata che viene fra l'altro angustiata dai fascistoni.
A cui risponde in maniera molto creativa anche lei, diciamo, sì, sì, lasciamo perdere.
Sì, sì, che lei era questa scienziata di Alessandria d'Egitto, la soglia tra l'antichità e il medioevo, e fu straziata dai cristiani. Il vescovo Cirillo, pare, ordinò di ucciderla, e i cristiani molto cristianamente presero delle conchiglie affilate, la ammazzarono in chiesa, trascinandola lì, perché lei non andava in chiesa perché era pagana, vedi, perché era pagana, era donna, era scienziata,
scienziata,
e per forza la dovevano odiare.
La
quindi, per cui nel sonetto ho scritto: ehi pazia, ne fu alquanto consolata, nel senso che una donna italiana, fra l'altro ebrea, vince il premio Nobel nel 1986 di Trevi Montalcini per le sue ricerche sulla crescita dei neuroni, che ce n'è tanto bisogno in Italia.
Sì, in effetti, a proposito dei...
Mi chiamavano così.
A proposito dei neuroni che si sfanno, vorrei dire che gli stessi neuroni che si sfanno qui in Italia, se mi perdonate la banalità, poi attecchiscono, vengono coltivati molto bene, diciamo, fuori dall'Italia.
Sì, infatti lei è a
Barcellona.
No, perché io pensavo che lei fosse andata in Svizzera, invece stava in Catalogna. Bene, niente, cioè, cara, ma ora passiamo dalle scienziate alle oche. Per la precisione al gioco dell'oca, e per la più precisione al giocare coi dadi e con la commedia di Dante, procedendo su e giù per i 34 canti dell'inferno completamente a caso, traducendo il responso dei dadi, cavalcando il codice, sì, ti giuro, a caso. Non ho preparato niente, non so più cosa inventarmi.
Questo,
per
su questo non avevamo dubbi, però mi piace questo a caso.
Ecco, nel numero, insomma, traducendo il responso dei dadi, nel numero di un canto e nel numero di un endecasillabo, traendo infine spunto dal di volta in volta sorteggiati versi e testo limitrofo per discettare di ciò che intorno a quelli il poeta accampa, e naturalmente per fare lectura d'antis, a pezzi, un po' da pazzi, salendo e discendendo per i cerchi e gironi e volgere il gran puzzo. Titolo della cosa, cara, io faccio dei titoli sempre un po' lunghi e strani.
Benissimo, benissimo.
Il titolo è, di questa puntata, Se Dante fosse un'oca viaggiatora, ovvero filologia senza filologico, lettura dadi, codice scenario e zigzag per i canti dell'inferno, aleggiando sui versi emersi ad alea finché non ci difetta il sillogismo. Paradiso 11.2.3. Sai perché nel Paradiso 11.2.3 dice Dante: ah, quanto sono difettivi i sillogismi, quei che vi fanno in basso batter l'ali. E noi invece le altre.
Sta recitando a memoria?
Sì. Vabbè, che ci vuole, tutti quanti
infatti
sanno.
Tutti.
E quindi noi aleggeremo sui versi emersi ad alea affinché le ali ci sostengono.
Perfetto.
Finché non ci difetta il sillogismo.
Ad alea.
Ora, come trasformeremo il responso dei dadi nel numero dei canti? Perché i dadi giustamente hanno 6 punti.
Punti.
Se ne metti due insieme arriviamo a 12.
Sì.
E invece a noi ci serve di ottenere con due dadi il numero del canto, che va da 1 a 34. E con 3 dadi otterremo il numero del verso da cui spazieremo.
Ok.
E, quindi trasformeremo il responso dei dadi in codice scenario. Tu conosci il codice binario,
sì,
esadecimale, ovviamente, sei scienziato.
Ho fatto elementare una volta,
sì,
e qualcosa.
Ecco, noi consideremo il 6 come se fosse lo 0, e quindi moltiplicheremo i dati del dado grande per 6 e i dati del dado piccolo per 1. Li sommeremo e otterremo un numero così, compreso fra 1 e 35. No, tra 0 e 35. E quindi se sballiamo lo scartiamo e scegliamo i da 1 a 34. Bene, scegliamo subito. Ah, ho perso il dado.
Perfetto.
Ah, è finito, ti prego. Sì, è caduto un attimo il dado per te.
Tutto in diretta.
Ah, che stress. Allora, tra un dato del risico, mo come faccio? Porca la miseria. Vabbè, era del risico vecchio, ne ho due. Vabbè, vogliamo andare avanti con,
sì,
quest'altro.
Avanti, dobbiamo...
Sì, poi quando ci dai il terzo dato, tiriamo un'altra volta uno dei due. Poi lo cerchiamo. Se trovate un dato è mio, è un dato azzurro. piccolino. Allora, adesso tiro questi dadi. Quello giallo rappresenterà il da moltiplicare per 6.
Ecco, mi è cascato un altro.
Ti è cascato un altro dado?
Ok, vuoi tirare tu, Kere?
Va bene.
Lei funge da musa ispiratrice in questo caso.
Capito.
Da musa datatrice. Allora, abbiamo detto quello giallo moltipliamo per 6, quindi 6 per 1, 6, più 1, 7, canto settimo. Vediamo un po', lo trovi tu? Siamo un po' imperiti, il libro sta di sinistra e sto a destra, non in quel senso. Canto settimo, vediamo adesso qual è il verso da cui dobbiamo partire. Tiriamo i dadi. Allora, prima ne tiriamo uno per la cifra grossa, è uscito 2. 2 per 36 fa 72, tieni a mente. Poi... 6 per 6 36, no, questo è 0, quindi vale 0. Quindi 5, fai 5 più 72 fa 77, perfetto. Abbiamo convertito il codice scenario. Il verso 77 da cui partiamo, 77 del canto 7, notate che cosa simbolica. Non ho il coraggio di leggerlo, che c'è scritto?
Similmente
agli splendor mondani.
Hai.
Bene, cara, che significa similmente agli splendor mondani qui? Vediamo un po', non mi ricordo. Credo che stia parlando della fortuna. Sì. Gli splendor mondani cosa sarebbero? Sarebbero le luci che splendono sul mondo, quindi gli astri, quindi la Luna, Marte, il Sole, Venere e così via. E così come Dio diede dei governatori a questi astri, che sarebbero gli angeli che appunto li muovono e ne governano le armonie, diede una ministra e duce, non in quel senso,
una ministra e duce
a ma che cacchio sto dicendo? Aspetta, no, sì, vabbè, sì, cioè gli splendori mondani in realtà non sono quelli, sono questi altri, nel senso che così come lui diede dei ministri, gli angeli, agli astri, agli splendori mondani, che non sono quelli del mondo in generale, ma quelli del mondo basso, gli splendori mondani, quindi le ricchezze, ve l'avevo detto che non mi ero preparato, le ricchezze, per fortuna mi sono ripresentato.
Stiamo improvvisando tutto.
Sì, diede una ministra che sarebbe la fortuna fa vorticare i soldi, li fa trasmutare da una persona all'altra, ortusa, tutto contento, ah sì, sono salito. Poi pam, rovescio finanziario, anche se tu sono misero e disperato. D'altronde già nel primo canto, quando dice a un certo punto qual è quei che, com'era il fatto, aspetta, che gli piace accumulare, poi in tutti i suoi pensieri piange e s'attrista perché ha perso tutte cose, no, tal mi fece la bestia senza pace. E niente, che volevo dire, vogliamo leggere un passo in cui Virgilio spiega appunto che cos'è la fortuna, perché dice Dante, vedi, maestro, disse lui, or mi di anche, questa fortuna di che tu mi tocche, cioè di cui tu accenni, che è che i beni del mondo si trabranche? Che è questa che c'ha i beni del mondo fra le mani? Ed egli a me, oh creature sciocche, quanta ignoranza è quella che v'offende, or vo che tu mia sentenza ne imbocche. Cioè, vedete, mucca sta questa mia spiegazione. È divertente fare la spiegazione mentre leggiamo, così risparmiamo tempo.
Sì, infatti.
Colui lo cui saper tutto trascende, Dio, fece i cieli. E questa è un'anima del
sono i laide delle anime dannate.
Sta piangendo, Lorenzo, poi lo ammazziamo.
Poverini, la loro, sì. La loro sorte.
Colui lo cui saper tutto trascende, fece i cieli. E di allor chi conduce, sì, che ogni parte, ad ogni parte splende. Angeli, no, come ho detto prima, distribuendo igualmente la luce. Similmente agli splendor mondani ordinò general ministra e duce che permutasse a tempo li ben vani, che il denaro è vano, giustamente, di gente in gente ed uno in altro sangue, cioè stirpe, oltre la difensione dei segni umani. Cioè, oltre a ciò che noi possiamo capire,
certo,
i nostri segni umani
sempre limitati, nonostante siano eccelsi.
Sì, noi siamo molto eccelsi, quali, sì, dire, ma non abbastanza per capire, la fortuna. Perciò, gente impera ed altra langue, seguendo lo giudizio di costei che è occulto come in erba langue. E che cos'è langue? Lei lo sa, vero?
Sì, io lo so.
Ma gli altri non lo sanno. Langue, la languilla.
Stiamo facendo dei segni strani con le mani, facendole come
sì, no, divertente
serpeggiare tra le
quando erba, voi non trovate la rima in sangue, ci avete langue senza apostrofo, potete anche mettere langue con l'apostrofo, l'apostrofo langue, cioè il serpente. Sì!
Mi ecco. Raccomando, fatelo.
Qui dice Dante appunto che il giudizio della fortuna è occulto come, in come nell'erba il serpente, quindi noi non possiamo capire. Ecco, vostro saper non ha contasto a lei. Cioè, possiamo fare tutto con la nostra sapienza, ma non possiamo contrastare la fortuna. E infatti, cara, non so se hai letto quel libro che è uscito adesso, L'atomo sociale di Mark Buchanan, che parla proprio dell'ultima scoperta nel campo dell'economia.
Mi manca.
Sì, è molto interessante. Io non ho capito niente di economia, però com'è questo libro, che non parla solo di economia, ma anche di altre cose molto interessanti, antropologia, perché siamo razzisti, perché non lo siamo e così via, no? Uh-huh. E che poi alla fine è molto, molto incoraggiante, perché dice che nel fondo dell'animo umano comunque c'è l'altruismo, non come dicevano gli economisti vecchi, cattivi, che dicevano no, dobbiamo basare tutto sull'egoismo. Che era sto tizio, Adam Smith o qualcuno del genere, no? Che diceva sì, basiamo tutto sull'egoismo, basiamo sull'egoismo e vedrete che tutto trionferà. Invece è caduta la chitarra.
Morti e feriti.
Sì, sì, sì. Quindi è molto simbolico che se uno pensa all'egoismo, cade la chitarra, cioè cade l'armonia, e quindi
mamma mia,
l'umanità,
certo, che
decade.
Accogliere questa
sì, sono tutti i segni che Dio ci manda. Il fatto stesso che lui ci fa tirare i dadi, escono questi risultati nelle tue mani sante, ecco. Tutto si fila. Comunque dice, quindi l'economia, la cosa, il vostro saper non ha contasto a lei. Sì, nel senso che questo libro si parla del fatto che noi, che gli economisti hanno cercato di capire le leggi del perché ci sono i tracolli, perché e avevano costruito quelle bellissime leggettine, regolettine, tutte belline, precisine, e adesso partiamo, e si imbarcavano, facevano queste grandi speculazioni che all'inizio trionfavano, accumulavano, poi belle e buone, senza che si capisse perché, all'improvviso, cioè proprio come effetto farfalla, crollava tutto, e rimanevano sfiancati, proprio, disperati, disperazione totale. Ecco, questo perché proprio, come dice Dante, vostro saper non ha contasto a lei. Questa provvede, giudica e persegue suo regno come loro gli altri dei. Vedi qua Dante, dovendo fare la rima, i dei in realtà sarebbero gli angeli. No, ma poi tutta la Divina Commedia è percorsa da queste contaminazioni,
certo,
lo sai, insomma. E quindi, per chiudere il discorso di Virgilio, le sue permutazioni, cioè che passano da una parte all'altra i soldi, non hanno triegue. Necessità la fa essere veloce. Si spesso vien chi vicenda consegue, cioè chi passa da uno strada all'altro. Questo è colei che tanto posta in croce, pur da color che le dovrien dar lode, dandole biasmo a torto e mala voce. Ma ella se beata e ciò non ode. Vedi come l'abbiamo Dolcini, se ne fottere i fascisti.
Infatti.
Ecco. Con altre prime creature lieta volve sua sfera, gira la sua sfera, e beata si gode. Or discendiamo mai a maggior pieta, già ogni stella cade che saliva quando io mi mossi e il troppo star si vieta. E qui si chiude il discorso di Virgilio, che, vedi, Dante, invece di dire sono le 4 del pomeriggio, mancano 2 ore alle 3, e deve sempre dire già ogni stella cade che saliva quando io mi mossi, cioè sta tramontando la costellazione, l'Ariete, cioè sempre indicazioni astrologiche. Peraltro l'astrologia io sostengo, guarda, non so se credi nell'astrologia, ci credi un po', non tanto.
Non particolarmente, ne so anche molto poco.
Io penso che l'astrologia vada intesa come semplicemente una branca della retorica. Sì, una branca della retorica.
È una teoria interessante, in che senso?
Sì, uno strumento poetico per dire, l'influsso di Giove, l'influsso di Saturno. Però sì, però nel senso che uno non è che ci crede, però l'influsso di Saturno per dire che uno sta malinconico, per dire. Oppure, okay. Vedi cara, come sei gioviale, già questo è proprio retorica,
certo.
Astrologica. Gioviale significa che è sotto l'influsso di Giove, che è il pianeta dell'allegria, della prosperità e anche della ricchezza, in opposizione a Saturno, che è il pianeta della tristezza, della malattia, della severità. Mamma mia.
Quindi astrologia come retorica?
Sì, come strumento poetico, io perlomeno lo uso come tale. Fra l'altro anch'io sono un po' dantesco, quindi una volta ho scritto quel foglietto in cui mi veniva proprio spontaneo di usare l'astrologia come misura di varie cose, insomma, era molto divertente, insomma, no, perché l'astrologia è divertente, purtroppo però poi la gente ci specula sopra, fa degli oroscopi ai giornali che non contano veramente un cazzo, perché come fai tu, ma ammettendo anche che fosse una scienza seria l'astrologia, ma quella del giornale sicuramente non può esserlo proprio, perché tu vai a fare l'oroscopo a 10.000 persone solo perché sono di quel segno, quando poi l'astrologia, diciamo quella seria, intende non il segno soltanto, ma tutta la configurazione dei pianeti che si trovano nel cielo natale di una persona. persona, e quindi, cioè, no, i giornali, buttateli, stracciate le pagine degli oroscopi, almeno quelle. Poi, non lo so, sul discorso in generale, l'astrologia come scienza, si potrebbero passare proprio le ore a parlarne. Feyerabend, nel suo libro sul metodo, il discorso sul metodo, fra l'altro, lui attacca gli scienziati che attaccano l'astrologia, non tanto perché lui difende l'astrologia, ma per il fatto che lui difende la sua tesi, che noi non possiamo attaccare l'astrologia con gli strumenti della scienza, credo, e quindi è tutto un casino. Non si sa più a chi credere. Basta. Dobbiamo andare avanti?
Andiamo avanti. Scegliamo un altro canto. Scegliamo un altro canto, sperando che sia un pochino più facile, digeribile, speriamo.
Allora, 3x6, 18.
Sì.
Più 2, 20. 20. Canto ventesimo. E tiro io il dado per scegliere il verso. Vai. Canto ventesimo, vediamo un po'. Allora, prima il dado grosso, quindi 4. 36 per 4 fa 144. Controlla se prima di tutto arriva al 144, se no dobbiamo fare un altro tiro.
Non possiamo fare altre somme, sottrazioni, intanto...
Arriva al 144, non è un po' difficile perché siamo ancora
nell'in...
No, 129. Quindi ritiro il dado ed esce 3, quindi 3 per 36 fa 110 meno 2, più 6, 0 per 6 ancora, più 3, quindi 110 meno 2 più 3 fa 111, verso 111 del canto ventesimo. Vediamo un po' cosa c'è scritto.
In Aulide
a tagliare la prima fune. E chi cavolo si
molto
ricorda?
Molto eloquente.
Cavolo, cosa è l'Aulide?
Sappiamo
dove
tutto.
Siamo? L'Aulide mi ricorda
Ifigenia,
che la buttarono nel mare, no, se non mi sbaglio. Perché dicevano, qua dobbiamo... Perché le navi non partono? Perché le navi non partono? Perché il vento non si alza e non gonfia le nostre vele? E invece ci gonfiamo le palle! Voglio partire! Dicevano gli Achei alla partenza.
Beh, la sacrificarono.
Se no non cominciamo l'Iliade. Silenzio, Omero disoccupato.
Sì, mi rendo conto.
Ecco, quindi dovevano partire.
È nata prima l'Iliade.
E perché non partivano? Arriva uno e dice...
No, perché è stata lei...
No, perché bisogna buttare a mare Ifigenia.
Cosa? Buttare a mare?
Sì, Ifigenia, la figlia di Calcante, giusto?
La ricordavo un po' diversa, che la sacrificarono in altro modo, però...
Vabbè, insomma,
però,
perché ne sono
molti... abituato
ai racconti di
va
pirati.
Va bene.
Quindi i pirati sulla passerella. No, ti prego, non buttatemi!
Ma forse i prossimi versi ci daranno ulteriori informazioni, dai.
Aspetta, loro mi disse, ma chi è che disse qua? Non lo so, forse Virgilio, come al solito.
Andiamo a mandare...
Quel che dalla gota porge la barba in sulle spalle brune... Fu quando Grecia fu di maschi vota, sì che appena rimaser per le cune.
Ok.
Augure. Ah, forse non gli indovini, aspetta, fammi controllare, perché non mi ricordo il canto ventesimo, che cavolo. Che succede nel canto ventesimo? I poeti vedono gli indovini, sì, abbiamo indovinato che erano gli indovini.
Ha indovinato,
sì,
pare maestà.
Quindi questo deve essere un indovino. Ecco, Euripilo, sta scritto più avanti. Ah, ecco. Euripilo, che diede il punto con Calcante, cioè spiegò lui cioè, che dovevano fare, quindi tagliarono la prima fune. Cioè tagliano la fune e quella precipitò in mare, giusto?
No, io mi ricordo tutt'altra storia. Però...
La strangolarono e poi tagliarono la corda.
No, la sacrificarono su un altare.
Non lei ha fatto segnare la curtollata.
No.
Comunque qua Virgilio sta spiegando a Dante chi è questo indovino che gli sta additando. Un tizio che porge la barba in sulle spalle brune. Perché porge la barba sulle spalle?
Bella storia.
No, perché gli indovini quale pena c'hanno nell'inferno? C'hanno la testa arrevotata, quindi il mento poggia sulle spalle, perciò la barba scende per le spalle. Non è che era la moda che si faceva come fosse una sciarpetta e se la portava all'indietro. No, era proprio che gli avevano, Dio gli aveva torto il collo agli indovini, perché gli indovini che vogliono guardare troppo avanti, allora dice Gio, voi volete guardare l'anzi, io faccio guardare e gli torce il collo, e così tutti quanti gli indovini vanno piangendo, camminando all'indietro.
Ma Arreto è un raddoppiamento capuano oppure?
Sì, noi capuani abbiamo tutto un nostro idioma idiota pseudo-napoletano.
Arrapa.
E quindi quel che dà la gota porge la barba in sulle spalle brune fu augure, quando Grecia fu di maschi vota, si capendo rimase per lui, cioè quando la Grecia non ebbe praticamente più maschi, perché? Perché dove erano andati tutti i maschi? Non in discoteca ad avvoltolarsi
dove avrebbero fatto meglio andare,
bensì stavano partendo per la Grecia, per Troia,
Troia,
per Troia,
per
tutti appresso.
Troy, dice un personaggio del Grande Fratello,
Troy. Sì, e quindi sì, che appena rimasero per le cune, cioè rimasero appena i maschietti nelle culle. Mm-hmm. Ecco, Ecco, e chi è questo che diede il punto con Calcante in aula di attagliare la prima fune? Siamo arrivati a questo verso. Euripilo ebbe nome, e così il canta l'alta mia tragedia è in alcun loco. Cioè Virgilio ogni tanto si vanta, dice la mia tragedia alta,
sì,
che
sì.
Canto di questo, che ha scritto tutte cose. L'alta mia... Ben lo sai tu che la sai tutta quanta. Eh sì, perché Dante, giustamente, è il mio maestro, il mio autore, quindi sa tutta la divina Virgilia, la divina l'Eneide Virgilia, insomma la sa a memoria.
E tu sai a memoria la Divina Commedia, quindi si è in qualche modo...
Proprio a memoria, ecco. Non proprio precisissimamente tutto.
Qualche sospetto
voglio dire, come tutti quanti, sono il primo a memoria,
sì, vabbè,
qualche pezzettino
visto, ma c'è un pochino l'ordinaria amministrazione. Sì.
E quindi...
Gli indovini mi mancavano, mi ero scordata completamente della
sì, ma vedi, ma guarda, stavamo proprio parlando dell'astrologia poc'anzi, vedi
sì,
come la mano divina guida
la mia mano divina.
Ecco, e quindi niente. E poi continuo al discorso di Virgilio indicando altre persone, quell'altro che nei fianchi è così poco, cioè che magro,
sì.
Michele Scotto fu, che veramente delle magiche frode seppe il gioco. Vedi Guido Bonatti, vedi Asdente, che avere inteso al cuoio e dallo spago, ora vorrebbe, ma tardi si pente. Che significa? Che sarebbe stato meglio se invece di fare l'indovino, avessi continuato a fare il sarto, cioè il calzolaio, no? Inteso al cuoio e allo spago, ma tardi si pente. E poi, perché poi non sono gli indovini, ma pure le streghe qua, tutti i maghi. Quindi vedi le triste che lasciarono l'ago, la spuola e il fuso e fecersi divine.
Come osarono?
Ma sì, per la serie, giustamente qua, femminismo.
Femminismo
serie,
proprio.
Cioè, perché non restate a casa
a fare la calzetta, come si suol dire, no? Dici, come osate?
Qui un po' maschilista, in effetti.
Un po', da Dante, ecco. Ma quella cosa proprio...
E quindi invece lasciarono l'ago, la spuola e il fuso e si fecero indovine e fecer malie... con erbe e con imago.
Orrore.
Non imago, il mago.
Sì,
ma,
immagino imago.
Ma vieni ormai, che già tiene il confine, da men due gli emisferi e tocca l'onda sotto Sobilia, Caino e le spine. Questo è un altro momento, guarda caso, li becchiamo tutti noi, quando Virgilio dice a Dante, sono le 4 del pomeriggio, e per dire questo dice, già tiene il confine, da men due gli emisferi e tocca l'onda sotto Sobilia, Caino e le spine. Chi è Caino e le spine? Come tutti sanno. Tranne lei, perché
tranne
non ha studiato, perché se andata a Barcellona là, tanto non lo studia,
ormai
no?
Non si è capito niente.
Caino e le spine sarebbe la luna! Perché si chiama così? Perché se voi guardate la luna attentamente, vedete nel suo tondo quando è piena, vedete la figura di Caino, con un fascio di spine sulle spalle, ma ogni volta che parlo mi spine.
Purtroppo...
No, perché sì.
Partorisci.
Quindi gli antichi vedevano sul tondo della luna questo disegno che secondo loro era Caino con un sacco tipo la Befana sulle spalle, questo sacco con dentro le spine del destino umano, e quindi dicevano Caino e le spine per dire la luna. E quindi Dante, perché non bastava dire la luna tocca l'onda sotto Sobilia, cioè sotto Siviglia, tocca il confine, tiene il confine di Amendue e gli emisferi. Cioè appunto sta tramontando, uh-huh. O sta sorgendo, insomma. Non bastava trasformare, sono le 4 pomeriggio, in la luna tocca, dove dice no, Caino e le spine. Questo
no,
perché? Per fare rima con confine e con...
Per allungare il brodo, naturalmente.
Con patatine, no, con divine.
Con divine.
Poi finisce, già iernotte fu la luna tonda, ben tende ricordar che non ti nocque alcuna volta per la selva fonda. Ecco, qui si riferisce proprio al primo canto. Dice, vedi, già ieri notte, quando sei arrivato in questa all'imbocco là, alla selva oscura, la luna non ti nocque, anzi ti fece bene, questa è una litote, giusto? Si chiama così. Non ti nocque quando stavi nella selva fonda. E quindi finisce il canto proprio qui. Sì, mi parlava e andavamo in trocque. Cazzo, siamo andati in trocque tu?
Io, tante di quelle volte in trocque.
Marco, dice Marco, no? Il cugino di Michela.
Ciao, come stai?
Tu sei mai stato, siamo andati in trocque?
In trocque, vabbè, qui davanti a tutti non si può dire, però capita ogni tanto
andare in trocque. Ma chi non capita di andare un po' in trocque? In realtà in trocque significa tramente.
Ah, ok.
Intanto, frattanto. Quindi andavamo in trocque mentre parlavamo. Sì, mi parlava e andavamo in trocque.
Ma intanto un Conte Ugolino, un Paolo e Francesca, quelle cose che stanno tutti quanti. Dai, io mi preparai sulla Divina Commedia per il mio primo esame.
Sì. Tiriamo i dati, vediamo che succede. Vi giuro, qua nulla è preparato, i dati sono realmente quelli, non imbrogliamo. Allora, quello giallo è 1 per 6, 6, più 3, 7, andavo toccando settimo, ma che palle.
Come hai fatto a fare 6 più 3, 7?
No, ti spiego, dobbiamo fare il codice scenario, quindi il dato più grosso, è uscito 1, va moltiplicato per 6.
Marco, il codice scenario, mi raccomando.
Sì.
Mi meraviglio di te.
Sì, perché in questo modo estraiamo un numero compreso fra 0 e 35.
Sì.
E i canti sono da 1 a 34, certo. quindi è uscito 7. Vogliamo vedere.
Quindi canto settimo.
Ma ce l'avevamo già prima, quello degli avari, che palle.
Fare un foglio di pronomi cose città. No,
però saremo rapidi perché dobbiamo tempo.
Un altro verso.
Perché Dio che lo vuole, quindi dobbiamo.
Dio lo vuole, ragazzi. Quando Dio lo vuole,
tira un po' i dati. Prima quello giallo da solo, perché serve per dare il numero grosso. 1 per 36 fa 36. Poi tutti e due in questo insieme. Quindi 36 più 12 fa 48. Più 0 fa 48. Quindi il verso 48 del
Eccoci
canto
qua.
Settimo, cosa ci suggerisce?
In cui usa avarizia
il suo soperchio. E di chi stiamo parlando qua?
Di chi?
Chi sono quelle persone in cui l'avarizia sta proprio che supera tutti i limiti?
Gli avari.
Ma quali avari in particolare? Sta scritto sopra, suggerimento.
Ecco, quasi si sfocia sempre nell'anticlericalismo. Sono stati dati.
No, i dati, i papi, sta scritto.
Sì, no, dico, sono stati dati a condurci dai papi.
Sì,
avari.
Verso prima dice papi e cardinali in cui usa avarizia il suo soperchio.
Questa è un'interpretazione, io mi dissocio come.
No. Quindi qua cogliamo sempre.
Adesso la bianchetti della
guarda
situazione.
Guarda la cosa strana. Tre volte abbiamo dato i dati, tre volte c'è un discorso di Virgilio che parla a Dante e qui spiega chi sono perché Dante gli domanda, stanno lì fra gli avari che sospingono col petto questi grandi pietroni e ci sono anche i prodi, gli spendaccioni, che sono l'opposto di avari, che quindi vanno nel senso opposto, però anche loro spostando i pietroni. E quindi stanno lì un sacco di male parole. Perché tieni? Perché burli? Cioè, perché spingi? Perché dire, no?
Bello.
Ecco. E dice Dante, ma maestro, ora mi dimostra, cioè spiegami, che gente è questa? E se tutti fuorcherci questi chercuti alla sinistra nostra? Cioè i chercuti, cioè con la chierica in gaba, no? Furono tutti chierici questi qua, possibile che sono così tanti? Buona, ecco. E lui risponde Virgilio, degli a me, tutti quanti fuorguerci, sì della mente, nella vita primaria, cioè furono talmente miopi nel loro giudizio quando erano vivi, che con misura nullo spendio ferci, cioè che non fecero nessuna spesa con misura, o troppo avari o troppo prodigi. Ecco, assai la voce lor chiaro la baia quando vengono ai due punti del cerchio dove colpa contraria li dispaia. Cioè, quelli si cozzano a un certo punto nel cerchio, chi viene da destra, chi viene da sinistra, si spalla e si riempiono di male parole e quindi abbaiano. Di dove vai? Mi hai pistato il piede, eccetera.
Questi, proprio così, eh?
E poi indica appunto quelli con la chierica. Questi fuorcherci, che non han coperchio piloso al capo, e papi e cardinali in cui usa avarizia il suo soperchio.
Grazie.
Ecco, e quando dice
Dante, ragazzi, cioè.
E poi dice Dante, maestro, tra questi cotali dovrei io ben riconoscere alcuni che furono immondi di cotesti male. Cioè Dante dice, ma come, io non ne riconosco nessuno qua in mezzo, cioè, che c'hanno? È come se avessero la faccia tutta, che furono immondi
sfigurata.
Di
questi,
quindi eppure dovrebbe riconoscere, tutti gli avari che ha conosciuto Dante, ed è lì a me, vano pensiero ad uni, la sconoscente vita che i fe sozzi, ad ogni conoscenza orli fa bruni. Cioè loro non vollero capire la vita, non vollero conoscere, e ora sono inconoscibili. Loro faccio teste, che so, sono fatti il morphing, una plastica faccio per non fare conoscere. O semplicemente sono zozzi del lurido del denaro, perché voi ci scherzate, ma il denaro è zozzo, cioè è tutto infetto, in casa, chissà in quali mani va, in quali mani, tutto zozzo. Io mi lavo sempre le mani con il sapone dopo aver toccato le banconote. Vabbè, comunque andando avanti.
Se il vostro denaro fosse troppo zozzo, teneteci presente.
Sì, guarda. Ricicliamo denaro sporco adesso, ci puoi fare
no, non ricicliamo, utilizziamo
la nostra divina, ma Luca qua sta proprio venendo, perché sono qua già le 4, io ammazzo Luca. Sono 4 e 5, ora, 4 per 6,
24,
più 5,
29,
andiamo al canto 29esimo, più andiamo avanti, più canti sono divertenti, qui dove stiamo? Nelle male bolge. Sì, allora il canto dopo è il 30esimo, quello dei falsari, e anche il 29esimo, quindi è dei falsari. Sì,
ok, 29esimo. Adesso
tiriamo prima quello giallo da solo per fare il numero grosso. 4 mi sa che è troppo, perché se non arriviamo a 144 versi, non credo che ci arriviamo. vero?
Si siede proprio qua.
No, non ci arriva. Quindi tiriamolo di nuovo, esce uno.
Lo tira lui, vai.
1-1, che quindi 36 più cara tira pure. Intanto mi risponde il telefono. Quindi 4 e 3. Quindi 4 per 6, 24 alla volta. 36 più 24 fa 60, più 3, 63. Verso 63 del canto 29esimo. Vediamo un po' cosa c'è.
Secondo che i poeti?
Ah, Siri, no, secondo che i poeti hanno per fermo. Che vuol dire qui? Significa semplicemente secondo ciò che i poeti tengono per certo. Uh-huh. E cos'è che tengono per certo? Che le genti antiche si ristorar di seme di formiche. Ah, questo è divertente. Che significa? Le genti antiche si ristorar di seme di formiche. E uno potrebbe pensare, vabbè, andavano al ristorante, sì, e mangiavano il seme, sì, di formiche.
Lo stanno pensando tutti in questo,
cioè,
momento, veramente.
Sborra di insetti, cioè, non so,
che
non
bello.
Mi spiego.
Che...
Intanto Marco non riesce a trovare il mio telefonino.
Questo è il
giubbino, c'è, cioè, il telefonino. Il telefonino che suonava. Vediamo chi sarà, forse Luca che ci dice non verrò più, perdonatemi. Ecco.
E purtroppo dovrò rimanere
una chiamata senza risposta. Sì, l'importante,
ragazzi,
è che non
spiace.
Sei la vicaria di Cristo.
Ecco, ognuno.
È un numero che non conosco.
Ognuno ha quello che 3, si 2, merita.
3, 2, 8, qua. Chi è sto numero? Vabbè, lasciamo perdere. Sarà un...
L'ascoltatore.
L'ascoltatore che vuole protestare. Ha fatto il mio numero su Facebook. Che ne so. Ah, non si può dire Facebook. Facebook è il male. Allora...
Perché?
Ma insomma, torniamo al ristorante del seme di formiche. Non è che le genti antiche avevano un ristorante, se mangiavano lo sperma delle formiche, giusto, no?
Sembra difficile, insomma.
Ma le genti antiche, semplicemente, erano state sterminate dal... Dal... Lo mimo.
Sì, dal...
Senta qualcosa.
No,
se
sì.
C'era Luca, diceva, da un mostro...
Dal... Diceva Luca, ah.
Tutte le genti antiche, tutta la popolazione del mondo, tranne pochi...
Dal diluvio.
Sì, brava! Furono...
No, però, diciamo che la mimica di Marco... Tutto lasciava immaginare, tranne che soffiava con una specie di cresta di drago in testa, non lo so,
No, erano le mani che, okay, si muovono, la pioggia che crolla.
Ah, ok.
Ecco, quindi, le genti antiche, essendo state tutte sterminate dal diluvio, chi si salvò soltanto?
Noè, company,
e
i minori. E qui
casca l'asino! No, quasi non si parla di Noè, ma di Deucalione e Pirra. Ancora una volta Dante la fa in barba al Papa e si contrabbanda la mitologia antica. No, pensa un po'. Ma questo non so come non l'hanno sterminato come eretico.
Gilgamesh non c'è.
E cosa fecero Deucalione e Pirra? Che
si
salvarono, no?
Che da pietre crearono gli esseri umani.
Sì, non solo da pietre. Però. Non solo da pietre. Se non mi sbaglio, presero le pietre, se le buttarono alle spalle,
sì,
no?
E Pirra creava le donne.
E quindi dalle pietre mi pare che si crearono gli uomini.
No, Deucalione creava uomini e Pirra le donne.
Pirra le donne.
Sì.
E quindi dai sassi uscivano le donne.
Sì, pietre, sassi.
Ma non solo, perché c'erano anche le formiche.
C'erano anche le formiche.
Le formiche, che se non mi sbaglio...
Mi informano ora che c'erano anche le formiche?
Sì, guarda, vediamo un po' in nota che dice qua,
sì.
Perché per essere sicuro.
Vediamo
perché
in
mi
nota
ricordo,
per la
ricordo,
serie.
A un certo punto ci fu una trasformazione magica. Le formiche si trasformarono in esseri umani, quindi...
Sì,
64,
davvero.
64, solo per Preolo, l'onnipotente Deucalione, dove sta? No, qui ci dice Aco, come Aco? Sono sopravvissuto alla peste. Ma no, stiamo a fare una confusione terribile. Gli ascoltatori ci vorranno uccidere. Mi immagino il professor Calenda, mi immagino tutti i professori di filologia olandese
che ti stanno seguendo, ci stanno seguendo in questo momento,
che
perché
figura,
non hanno niente di meglio
non
da
era
fare.
Il diluvio era quando le genti dell'isola di Egina, da non confondere con,
io lo sto secondando,
l'isola della vagina, che è un'isola con un buco nel mezzo,
sì, una, mi ricordo un, vabbè, seminario su una grotta.
L'isola di Egina ci fu la peste e morirono tutto quanto, e quindi il re Eaco sopravvissuto, quindi, ecco, Eaco figlio di Egina e di Giove, re dell'isola, è ancora più confuso, non era, era l'isola di Egina o no? Ma come, Egina è la mamma di Eaco, forse perché l'isola si chiamava con la mamma, sai, come uno mette il nome della moglie,
lo
della
sapevo
nave.
Per i fiumi questo,
sì,
però
sì, sì, sì. Insomma, Eaco figlio di Egina e di Giove e re dell'isola, il solo sopravvissuto alla peste, pregò l'onnipotente padre di far rinascere tanti uomini per quante formiche egli vedeva in quel momento, e siccome soffriva di miodesopsie vedeva le formiche andando all'occhio proprio a Nusacro, una
varangalla,
e quindi le formiche si trasformarono in esseri umani, come in quel film di fantascienza orrendo in cui gli uomini vengono trasformati in formiche, sì, del tutto contrario, vabbè. E quindi furono chiamati
la mosca.
Da Myr, non so leggere il greco, porca la mignotta, Myrmex, uguale formica, per cui i nuovi abitanti di Egina furono chiamati i
Myrmidoni.
I Myrmidoni. Mirmidoni, che se non mi sbaglio, Achille era un
Achille.
Mirmidone.
Sì. Era a capo dei Mirmidoni.
Ci siamo ricordati, che bello.
Ci siamo ricordati.
Sto morendo per.
Io la secondavo, sapevo tutto, senz'altro.
Sai, Achille, che quando passavo per la strada, tutti quanti fischiavano, oh, quanto è buono, ma uvida Achille, uvida Achille. Per cui si chiamava Achille, in realtà si chiamava Osvaldo prima, quindi il nome d'arte di Achille.
Un attimo, oddio, aiuto.
Fa un caldo terribile. Non guardare i miei pantaloni che sono tutti sfondati perché sono troppo povero per comprarmi della misura giusta.
Allora. Mettiamo al corrente gli ascoltatori di questa
No, ma noi, tu non lo sai, Cardo, perché sei nuova. Perché in questa trasmissione veramente succede di tutto.
Di tutto un po'.
Come veramente si battono la naso a lucchi i mirmidoni.
Che bello, proprio veramente vediamo mirmidoni.
Ma
dov'è Luca? È il maestro di composizione, l'ha trattenuto.
Purtroppo
già le quattro passate.
Purtroppo evidentemente ti meriti me. Non so che peccato hai commesso, ma
è una benedizione del cielo, perché con te mi trovo benissimo.
Grazie tesoro.
Pure Marco qui, che è un figone.
Che è un figo, capito, che non guasta mai.
Il famoso cugino di Michela.
Che è un pochino, fa un pochino valletta su questo. Sì, su questo trespolo su cui si trova. Sì.
Ah, perché Dante ci parla di questo fatto delle formiche? Non perché è un capitolo entomologico, ma è un capitolo in cui parla dei falsari, la cui pena è non di essere divorati, non di essere divorati dalle formiche, no, bensì di essere tutti malati, malati! Chi c'ha la peste, chi c'ha la febbre, chi c'ha la follia, chi c'ha l'idropesia, la grave idropesia che si dispaglia le membra, che l'amor converte, stramertala.
Mi ricordo un idropico.
Sì, sì, quello è il canto trentesimo, che io mi diverto dopo, l'ho letto una volta pure qui, siamo tutti poi laureati, da quello con il maestro Adamo, tutto,
sì, tutto, sì. Enorme.
Forma
sì.
di otre, forma Madonna, di liuto senza gambe, con le gambe. E quindi, quindi sono tutti malati, e quindi dice Dante, ma non credo che a veder maggior tristizia fosse in Egina il popolo tutto infermo quando fu l'aere si pien di malizia, cioè di malattia, che gli animali infino al picciol vermo cascaron tutti, e poi le genti antiche, secondo che i poeti hanno per fermo, si ristorar di seme di formiche. E quindi,
cioè, e quindi tutto,
fa il paragone tra la scena che vede qui all'inferno tutti i malati e la scena che si presentava nell'isola di Egina quando tutti c'erano la peste, gli uomini, gli animali, infino al picciol vermo. Sì. Ma se questo è il picciol vermo, chi è il gran vermo?
Oddio.
Oddio.
Un tempo la sapevo, ma era il lontano 2000.
Infin vedemmo il gran vermo. Il gran vermo.
Cerbero.
Sì, Cerbero il gran vermo. Sì, 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 vedete che memoria. Poi anche alla fine mi pare che il Satana è chiamato vermo o qualcosa del genere. Ma andiamo avanti, cara. Allora, è uscito 2 che va moltiplicato per 6, quindi 12 più 6 più 5 fa 17. Canto 17esimo, che se non erro è divertente, molto divertente. Ora io tiro il dado per avere. Ecco, ci do 1, quindi 1 per 36, poi 5 per 6 fa 30,
sì.
3 per 36 fa 96, più 3 fa 9, quindi il verso 99 del canto 17esimo.
E speriamo che stavolta ci vada bene.
Ci va sempre bene, fino a mo' guarda, dove apri, via commedia, ci divertiamo.
No, questo è vero. Oh, la navicella, pensa alla nuova soma che tu hai.
Pensa alla nuova soma che tu hai.
Gerion.
Da cui poi ci fu la famosa ispirazione per i fratelli Bandiera. O le sorelle Bandiera, ma non mi ricordo.
Le Materassi, mi sa.
Tipo, pensa alla nuova soma che tu hai.
Momenti di follia.
Nuova soma che tu hai.
Fatti senz'altro.
Scusate. E quindi siamo in presenza ovviamente di Gerione, come hai detto tu, che è questa mostro immonda, questo dragone volante, tutto schifoso, tutto spaventoso, con questi unghioni, con questa coda di scorpione. Ma la faccia? Com'è la faccia?
Carino, insomma.
Bravo, hai indovinato. La faccia di Gerione è carina, perché questo mostro immondo che rappresenta la frode è orrendo, è schifosissimo, ma la sua faccia è quella di un uomo giusto. Uno che sorride sempre in televisione, uno che è tutto bellino, tutto rifatto,
tutto
col parrucchino, tutto rileccato, tutto tirato, tutto sorridente, tutto che dice sì, mi farò godere, sì, io sono tanto buono e gentile, io sono il questo, quell'altro.
Perché ha questo accento particolare, Gerione?
Ma cosa.
È bello.
E quindi questo mostro che rappresenta la frode, appunto perché la sua faccia, la vedi, ti fidi della sua faccia, ma poi se vedi il corpo. Ecco, in questo momento noi siamo a bordo di Gerione, che viene usato da Dante e da Virgilio come navetta volante per passare dalla parte alta dell'inferno alla parte più bassa.
Cosa da fare per campare?
Dobbiamo arrivare alle malebolge, c'è stato tutto uno strapiombo in mare, che, senza paracadute, come facciamo?
Giustamente.
Quindi si devono buttare, devono fare questo volo con Gerione, tipo elicottero, insomma. E quindi...
La storia è infinita con la...
Sì, possiamo fare questo paragone, diciamo.
Quindi qui c'è Virgilio, ma guarda che caso, ancora una volta è Virgilio che parla. Cioè questi dati sono truccati, non è possibile.
No, è Virgilio che parla sempre, cioè, parla, è incredibile.
Ma parla sempre!
Parla troppo!
Ma stai un momento zitto! Taci! Non ce la faccio!
Taci! La verità la di una cosa.
Uno pensa tante parla, ma non è quello che Virgilio che parla.
Infatti.
Ma ecco. Sarà che Virgilio rappresenta la ragione ce l'ho scinguaglio.
Sì, sì, è Dante che si è.
Ma sembra la correa, insomma.
Sì.
E quindi dice Virgilio: Gerion, muoviti ormai, le rote larghe e lo scender sia poco. Pensa alla nuova soma che tu hai. Oppure, pensa alla nuova soma che tu hai.
Sempre, sì.
Sì, ecco. E quindi Dante descrive, subito dopo, come, come parte Gerione, perché lui sta lì, prende la rincorsa, e si butta nel vuoto, e Dante a bordo con Virgilio si cacca sotto. Come la navicella esce di loco, indietro, indietro, cioè avanzandola indietro, sì quindi si tolse. E poi che al tutto si sentì a gioco, cioè che sentì il vuoto sotto di sé, quindi aveva gioco, diciamo, la over il petto, la coda rivolse, cioè si voltò. E quella tesa, la coda, come anguilla mosse, e con le branche, con gli artigli, le mani, l'aereo si raccolse. Cioè, immagino questo movimento di... Maggior paura non credo che fosse quando Feton abbandonò i freni perché il ciel, come pare, ancora si cosse. Sai la leggenda di Feton,
però? Fidonte che vuole...
E rubò il carro del sole al padre Apollo. Sa, voglio fare un bel giretto con il sole, voglio...
sì, però...
anch'io sono capace di portare il sole a spasso per lo spazio, sì, che se non mi sbaglio c'è la puntata di Pollon con...
sì, no, la... no, noi da Pollon
di...
che noi mi pare che cominciamo Pollon, da Pollon, è... poi sì. Eventualmente studiamo l'università,
no, è bello perché vedi questi contatti di Dante, Pollon con Minaguai,
certo,
ecco, quindi quando Fetondri abbandonò i freni, quindi perse il controllo della navetta del sole, mm-hmm. E quindi il cielo, come si vede ancora, si bruciò, ci fu tutta una bruciatura nel cielo che sarebbe la via
Lattea.
Sì, brava! La mitologia dice che la via Lattea non è altro
io
che,
così superavo
che
gli
il
esami,
segno
eh?
della frenata no aspetta, non la frenata,
la sgommata,
la bruciatura. Non è proprio la sgommata in realtà, è la bruciatura del sole che striscia sulla volta del cielo e lo strina tutto proprio, lo strina e lo stria.
Che bello.
E quindi maggior paura non credo che fosse quando Feton abbandonò i freni perché il ciel, come pare, ancora si cosse, né quando Icaro misero le reni sentì spennar per la scaldata cera, gridando il padre a lui: mala via, tieni. Non mala notte, no, ma mala via.
Mala via.
Mala, tipo il povero Dedalo, quando vide Icaro che si spennava perché era andato troppo sul sole. Si spennava, veramente. Ha scritto Dante: sentì spennar per la scaldata cera. E quindi, imbecille, hai sbagliato strada, si è andato verso il sole. Che sole.
Si figli veramente.
Ecco. E quindi maggior paura non credo che fosse tutto questo, Fedonde, Icaro, maggior paura non credo che fosse che fu la mia quando vidi chi era nell'aereo da ogni parte e vidi spenta ogni veduta fuorché della fera. Cioè questo stava nel buio di questo pozzo senza fondo e precipitarono a bordo di questa navetta spaziale che era il mostro e quindi lui non vedeva niente altro che il buio intorno e la fiera su cui stava aggrappato con Virgilio. Immagina,
mamma,
che terrore mia. Altro che tagadaccio. Io al giostre fin da piccolo non ci vado, cioè, figurati a farsi un giro in groppa a Gerione.
Groppa a Gerione, bello e buono. Stasera che facciamo? Andiamo a farci questo giro.
E la bestia se ne va notando lenta lenta,
mm-hmm.
E non significa che se ne va lenta lenta annotando tutto quello che succede a Coppa Notaquina, bensì se ne va nuotando appunto lenta lenta, mm-hmm. Fa dei cerchi così, perché Virgilio giustamente ha detto: mi raccomando, qua ci sta Dante che si caga sotto. Pensa alla nuova soma che tu hai. E quindi mi raccomando, vai piano, gira lento, rota e discende. Ma non me ne accorgo del fatto che si scende, se non Calviso è di sotto, mi venta, vedi come è preciso Dante. Luca, è arrivato,
ecco,
Luca!
Ecco, è arrivato.
Il prossimo Dante. Beh, allora,
gli cedo senz'altro il
microfono.
No,
per chiudere il discorso, perché... cara, e quindi Dante non si accorge che scendono, perché sta il buio, come fai a renderti conto delle dimensioni, del movimento, nello spazio, se non che di sotto gli venta. Hai presente Marilyn Monroe in quella scena famosa, sì, che di sotto le venta?
Che ripetono un po' tutte quelle sprovvedute, certo, che si avventurano per questi posti vicino alla metropolitana.
Ecco, in questo caso è a Dante che di sotto gli venta, e quindi sei in tutta l'aria.
È vero, perché Dante giustamente in jeans, non tanto.
Non
okay.
So se portasse le mutande. Grazie, cara.
Non cerchiamo,
ti ringraziamo
di
per averci fatto da ruota di scorta, che non è un'offesa, perché
no,
dire, vedi qua pure Dante parla di ruota, ruota e discendere, le ruote larghe e lo scendere sia poco. Quindi tu, cara, sei stata veramente una ruota larga.
Grazie, grazie e... a voi, scusate.
Grazie,
grazie per la pazienza.
Passami. Luca,
stiamo a registrare. Andiamo a parlare.
Vi ricorderete?
Io ho portato una cosa,
Che hai portato?
Portato una cosa.
Sì.
Spito.
Che hai portato?
Vogliamo fare questo piccolo intermezzo.
Se non fosse che sono le 16:12 che tra 18 minuti ci cacciano.
Vabbè, ma dura 9 minuti il mio.
Gulo! 9 minuti.
Marco,
e
ma
che
tu,
cos'è?
Tu, quanto sei durato fino ad ora? Un'ora?
Ma. No, perché ho cominciato anche tardino, in effetti.
E allora
non ho tardato, guarda,
è tutto inutile.
No, caro. Facciamo decidere agli spettatori. Pronto? Pronto? C'è nessuno? Nessuno risponde. Allora, che hai portato? Che hai portato? Che hai portato? Che hai portato? Una cosa.
Una cosa da sentire.
E che cos'è? È un musica?
Sì.
Teatro? Musica?
È musica.
Ma 9 minuti di musica, qua la gente si.
E niente meno, 9 minuti di musica.
Mamma mia, che cos'è? Che cos'è? Una notte sul Monte Calvo, poema sinfonico.
Allora, parliamone.
Ah sì?
Che ne dici? Sapevo che questa era una puntata un po' infernale.
Sì.
E quindi ieri per caso ho ascoltato Una notte sul Monte Calvo di Mussorgsky.
Ma mica per la prima volta.
Per la prima volta.
Sei pazzo?
Non
è possibile, lei la conosce da quando era bambino.
Sì, ma io sono un bambino.
Vedete la differenza tra me e lui? Lui va al conservatorio e non ha mai sentito Una notte sul Monte Calvo. Io, che sono autodidatta musicale, la conosco come le mie tasche. Se vuoi te la canto tutta quanta. E così via.
Penso gli ascoltatori saranno disgustati di questa tua interpretazione.
Va bene, allora vi facciamo sentire Una notte sul Monte Calvo.
Sì, ma volevo anche spiegare di che cosa si tratta.
Ma non sarebbe più intelligente usarlo come sigla finale?
Vabbè, Marco, vedi tu.
No, stavo pensando. Perché in questo modo...
Quindi se io devo venire qua ad avere le ali tarpate da Marco Palasciano...
No,
io mi assetto, dico,
Luca,
ho portato questa cosa,
vuoi, perché...
Nove minuti, non sto ascoltando, si rompono le palle.
No, non è che si rompono le palle, perché sono abituati a Gigi D'Alessio, sta gente, capito? Cioè, voglio dire, pure quelli che ci ascoltano e ci piace la poesia, questi purtroppo...
Giochiamocela a dadi, tiè.
Come giochiamo certo da date?
Chi fa il numero più alto ha ragione.
Allora, chi fa il numero più alto, se vengo io, leggiamo prima un altro politante e poi lo mettiamo come sigla finale. Alle ore 16:21. Così finisce. Se invece vinci tu, lo mettiamo subito, così spezziamo.
Vai.
Loro si ristorano di seme di formiche e poi ricominciamo. Mi raccomando, se non vi piace la musica, mettete l'orologio alla sveglia, che dopo 9 minuti riaccendete la radio e ci riascoltate nel finale.
Vai.
Andare in bagno, non so. Come sono cattivo, perdonami, ti voglio bene.
Tiro
il dado. Fatto 4 e tu 1.
Allora vai.
Sarà la nostra sigla finale.
Ok.
Tra l'altro si sentiva mancante di una sigla decente ultimamente, anche perché la sigla non l'abbiamo messa proprio nelle ultime puntate.
Vai.
O per una cosa o per un'altra.
Comincio a parlare.
Luca, però se soffri io cedo, perché voglio dire. Vai. Voglio dire tipo Durandò che aveva vinto alla fine, perché lui aveva detto il nome, quindi poteva farlo uccidere, però scelse di non. Luca, scegli tu, decidi tu.
No, vai.
Allora tira dadi.
Abbiamo giocato a dadi. Vado?
Allora, Luca. 15. No, non è 11, fosse facile. Stiamo usando il codice scenario dove il 6 vale 0 e vanno moltiplicati in questo modo. 5 per 6
sì.
Fa 30.
30.
30 più 0, 30. Quindi sì. Canto trentesimo dell'inferno! E mentre c'è il canto trentesimo, io tiro i dadi un'altra volta per ottenere il numero del verso, sempre in codice scenario. Prima tiro il dado grosso, viene 3. 3 per 36 fa 108. E poi tiro gli altri due dadi, 2 e 2. 2 per 6 fa 12, più 2 fa 14, 14 più 108,
118, no,
122.
Sto arrivando.
Ecco, perfetto.
Calcoli.
Dobbiamo andare al verso 122 del canto trentesimo. Eccolo qui. Disse il greco, la lingua è l'acqua marcia. cosa ci fa pensare questo? In realtà siamo sempre nella bolgia dei falsari, che stanno lì tutti buttare a soffrire di malattie varie, e questo greco che parla è un greco di Troia.
Un greco di tuffo?
Sì, nel senso non che va a prostitute, questo greco di Troia, ma è quello che stava lì a Troia e disse ai... Ma questa storia ne abbiamo già parlato in un'altra puntata.
Ma chi se ne frega?
Ma sì, chi se ne frega? Questo è Sinone che disse ai troiani...
Un saluto a Simone.
Un saluto a Simone.
Salutiamo Simone.
Simone Petrella.
Tu hai detto Simone.
Ma no, Sinone, ah, con Simone. La N. La N,
la con N, la di... N di nafta, con nafta. La N di naso.
Sì, la N di nucleo, a proposito di centrali nucleari che stanno per scoppiarci sotto al naso tutte quante qua, Madonna santa. Comunque, che volevo dire? Quindi Sinone disse ai troiani, prego accomodatevi, guardate questo bel cavallo di legno, indovinate che cos'è, è un regalo per voi, per la vostra dea, Atena. Era Atena, sì, non mi confondo. Atena, quella con la succiuetta.
No, era Troia la dea.
No, 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 Troia era la città.
Vabbè, protetta da una Troia. Cioè,
No, era Atena. Che poi aspetta, ma Atena non era di Atene e quindi doveva difendere i greci? Ma che confusione!
Di Troia, ti ho detto.
No, mamma, mica porto qua la cassetta del DVD di film Troia, controlliamo.
Sì, sì, l'ho portato.
Controlliamo.
L'ho portato.
Vabbè, insomma, qua c'è un litigio fra il greco Sinone,
sì,
che è un falsario di parola, cioè un mentitore, infatti mentì ai troiani,
sì,
dicendo, prego, prendete questo regalo, è per il vostro bene, quindi menzogne, infatti morirono tutti.
Lui non l'ha fatto in cattiva fede.
Come no, sapeva. E poi lui in questo caso sta facendo un gran litigio con un altro tizio falsario.
Con lui che fece il gran litigio?
Forse. Con un falsario che però non è un falsario di parola, ma un falsario di moneta. Ed è Maestro
Davis.
Davis.
Maestro Davis.
No, ma mi spieghi come siamo arrivati a Maestro Davis?
È un maestro.
Ma il maestro che gli ha tratto una cosa davvero fino a mo.
Allora, c'è il maestro,
sì.
Margherita Hack.
Margherita Hack.
Che è collega della, sì, Montalcini, no?
Sì, Rita Levi.
Quindi il maestro.
Sì, perché qua quando arrivarono i fascisti.
Montalcini.
Dissero Rita Levi Montalcini. Perché lei prima si chiamava solo Rita Montalcini,
sì,
no?
Sì.
Poi arrivarono i fascisti con la legge razziale nel 38.
Sì.
E le dissero che si doveva andare dal laboratorio. E quindi le dissero Rita Levi. Levi mano, Rita Levi. Lei piangendo se ne andò e si fece il laboratorio in camera sua, in camera da letto. Il marito contentissimo. La notte lei si alzava e dal tamo il marito sentiva scoppi. Buh, buh. Che è successo? No, niente, caro, è scoppiata una provetta. No, veramente, aveva il laboratorio in camera da letto. Ecco, e quindi. No, perché
quindi
oggi
probabilmente
oggi che giorno è?
Hanno fatto figli.
Oggi che giorno è? Oggi che giorno è? Luca, forse non lo so.
Oggi il compleanno del centesimo,
sì,
compleanno del compleanno di mio zio Alfonso, lo voglio salutare.
Ma non è vero.
Zio Alfonso.
Rita Levi Montalcini.
Sono 100. Ah,
ciao.
Rita Levi Montalcini.
Intanto salutiamo,
scusa,
Maria che se ne va con Marco. Marco, ciao, il cugino
Maria
di Michela.
Marco.
Ciao
Marco,
ciao.
E con
grazie,
Maria.
Grazie di avermi fatto la ruota di scorta. Vi amo. Ciao. Luca, ma anche te, tu sai che sei uno degli sette amati impossibili, vero?
I sette contro Tebe.
I sette amati impossibili, sì. E tu sei quello più tetero, devo dire la verità.
Il più tetro.
Tenero.
Tenero.
Insomma, dove siamo? Ah sì, stavamo parlando di Dante, qui vedi che c'è questa litigata, no?
Sì, sì.
In cui ci sta il maestro Adamo, che con Sinone, si ne dicono di tutti i colori. Ah!
Non ci sta pure Ulisse, non ci sta pure.
No, Ulisse sta nel canto 26esimo. E quindi, per esempio, mo per dire due. L'abbiamo già letto una volta questo canto, quindi, giusto per fare un piccolo accenno, quello dice: ah, se io dissi falso, dice Sinone, se io dissi falso, e tu falsalsi il conio, e sono qui per un fallo, e tu per più canto un altro demonio. Per questo...
Troia in provincia, allora, di Napoli.
Questo qua. Troia in provincia di Napoli, perché zicca?
Perché c'hai questa inflessione?
Ma no, perché è greco, allora faccio l'accento greco.
L'accento
greco. E quindi dice: e io sono qui per un fallo, e tu per più che alcun altro demonio. No, perché Maestro Adamo ha avuto troppi falli.
Sì, ma posso dire una cosa?
Alla faccia di Troia.
Questo è proprio Procidano stretto.
Che ne so. E poi risponde Maestro Adamo: ricordati, spergiuro, del cavallo, rispose quel che aveva infiata l'epa, perché era grasso di malattia, e sia Tireo, che tutto il mondo sallo. E quello risponde: e te sia re alla sedia onde ti crieba, disse il greco, la lingua e l'acqua marcia, che il ventre innanzi agli occhi si assieme, insomma, e continuano con questa litigata. Ah, così si squarcia la bocca tua per tuo mal come sole, che se ho sete ed umormi d'infarcia, tu hai l'arsura il capo che ti dole, per leccar lo specchio e Narcissa non vorresti invitare molte parole. E a questo punto che dici, Virgilio, a Dante?
Dice: e si finì a e chi si... son chi e chi si tu.
No, più o meno.
Più o meno.
No, dice Virgilio, ma come? Cioè, io ti porto all'inferno, no?
Sì.
Cioè, mica in agitare le scolastiche, io ti porto all'inferno. Per farti conoscere i vizi umani, vedere sì. tutti i mali, in modo che per la tua erudizione morale, e tu ti metti ad ascoltare questi come se fossi, come se fossimo dalla De Filippi a sentire si strugge che fanno. Brava, brava, brava.
Scrisse le De Filippi, che tra l'altro.
E quindi si conclude il canto, certo, le De Filippi che, con cui difende Costanzo da, da Costanzo d'Altavilla. E quindi Santo finisce
da Simona Ventura
con la famosa frase: voler ciò udire e bassa voglia. Che io dico ogni volta quando, quando mia madre guarda la televisione e vede queste, queste terribili cose, la De Filippi, che ne so, il pacco, la, come si chiama?
E dove ti manda?
Ma si è fatto tardi, sono le 16:21! Oh mio Dio! Credo che sia l'ora di una notte sul Monte Calvo.
Proprio l'orario di una, di una notte sul Monte Calvo.
Sì.
Adesso Marco, oscurati.
Sì, volevo solo fare un'ultima tirata di dado per vedere cosa ci diceva Dio con l'ultimo verso estratto. E
Dio.
Quindi tira un po' i dadi, tira un po' i dadi. L'ultimo verso.
Faccio le veci di Dio.
L'ultimo verso ci dirà dove andremo a finire. Almeno per questo. Allora, 1 per 6, 6, 6 più 0, canto sesto. Canto sesto.
Se non ho capito come calcolino dopo.
È il codice scenario. Questo
ho
dato
capito,
grosso va moltiplicato per 6.
Sì.
E questo piccolo va moltiplicato per 1.
Cioè però il 6 è il piccolo.
Sì, sì, però il 6 vale 0. Ecco.
Il 6 vale 0.
Conosci il codice binario, esadecimale?
Binario, sì.
Ecco, come? Che noi siamo il codice decimale di solito, no? 1, 2, 3 fino a 10.
Sì.
Invece il codice scenario va da 0 a 5.
Sì.
Ecco, come noi usiamo da 0 a 9.
Sì.
Ecco, e quindi si converte un... Ecco, ho trovato il canto sesto, che è il canto, se non mi sbaglio, quello dei golosi, giusto?
Quindi nel codice scenario Rita Levi Montalcini quanti anni ha?
Aspetta. Se ne avrebbe 36. No. Sì. 36. 36 anni.
Si riporta bene.
Ecco, tira un'altra volta il dado. Prima questo grosso. 0, quindi 0. Tira quelli tutti e due adesso per avere le altre due cifre.
Sì.
Quindi abbiamo 3 per 6, 18. 18 più 5, 23. Quindi sì. Leggiamo il verso 23esimo del canto sesto e vediamo che destino ci prescrive. Allora,
ci profetizza.
Le bocche aperse e mostrocci le sanne. E che ste?
Le zinne.
No, le sanne. Le zanne.
No, no, ho capito.
Le bocche aperse. Perché questo è un mostro che non c'ha una bocca sola. Che mostro è?
3.
Che mostro è?
Che c'ha una, non ha una bocca sola.
Ma ce n'ha 3.
Allora,
il gran vermo.
Lucifero ne aveva 3. Lucifero.
Pure Lucifero, bravo. Ma qua è fissata col 3, Dante, oh, non è che lo mette dappertutto. Fammi indovinare, quante sono le cantiche? Sono 3. E i versi di ogni terzina quanti sono? 3. Interessante.
I canti per noto... ogni cantica sono 3.
I canti per ogni. No, sono 33. Ah. 33! Hai visto? C'è sempre il 3! Ma pare fatto apposta. Guarda, sembra fatto apposta. E insomma, questo che ha ovviamente le bocche aperte e mostrocci le sanne era Cerbero, il gran vermo, che non era un verme ma un cane. E quindi.
Cerbero, il gran verbo.
Guarda, guarda, per, se era un punto in più, invece di andare verso 23 andavamo a 24, era più divertente.
Ma non ce ne frega.
Perché 24. Il verso 24
no,
è.
Non puoi leggere. Non è stato sorto. Non è il volere di Dio questo.
Vabbè. Dio non ha voluto che fosse questo il verso. Il verso è: non avea membro che tenesse fermo. E questo ci ricorda cosa? Una scena di qualche film con.
Sì, con Rocco Siffredi.
No, aspetta, Ilona Staller, cioè una donna, perché, cioè, perché se non aveva membro, che vuol dire che erano molti membri che aveva fra le mani.
Ho capito.
E quindi non si aveva più niente. Ma che vergogna, basta. Ma no, Dante si rivolta nella tomba. Perdonateci. Bene, caro, non mi resta
adesso che... oscurarti.
Oscurarmi?
Sì.
Caro Luca, mi dispiace che sei arrivato così tardi.
Fai un giro adesso.
E che adesso però ci farai deliziare con una notte sul Monte Calvo.
Sì.
E che farà la nostra sigla finale. Per cui vi salutiamo, vi diamo appuntamento, spero, la prossima settimana.
Sì.
Con una nuova puntata imprevedibilissima di Siamo Tutti Poeti Laureati con Marco e Luca. Spero, spero Luca.
E dunque?
Hai qualcosa da dire?
No. Parlo un po'.
Sì.
Adesso parlo io.
Sì.
E che vi racconto? Che
io intanto ti guardo.
A un certo punto... ascolto Una notte sul Monte Calvo e dico, questo è Stravinsky, questo è proprio Stravinsky, cioè pieno Novecento. Invece questo compositore che si chiama Mussorgsky muore nel 1881 e quindi c'è una un sottile filo conduttore tra i compositori russi straordinari. che mi ha fatto un po' ridimensionare la portata innovativa dell'orchestrazione di Stravinsky, però devo dire la verità, tanto di cappello anche a lui. E che cosa vi faccio sentire appunto? Questa che non è l'opera più importante di Mussorgsky, cioè non è la più famosa, perché poi...
No, è famosissimo.
Vabbè, i quadri di un'esposizione più famosa, sì, Boris Godunov è l'opera, perché Ravel l'ha orchestrato.
L'ha orchestrato, e chi li conoscevo?
E questo, è un poema sinfonico del 1867. Cosa accade però? Che c'è una grande mistificazione alla base di tutto ciò. Perché? Guardate che vi racconto. Che questo poema sinfonico deve la sua fama alla versione infedele e traditrice realizzata da Rimsky-Korsakov nel 1868.
Sta in picco.
Vedi così? Mi sentite? E andiamo di corsa. Allora, che vi volevo dire? Che questa orchestrazione, questa revisione di Rimsky-Korsakov aveva snaturato praticamente tutta la struttura dell'opera, anzi la struttura no, ma aveva praticamente lasciato soltanto l'impalcatura dell'opera e aveva completamente cambiato la figurazione armonica, aveva trasformato il disegno di alcuni temi, insomma... aveva addolcito le irregolarità ritmiche, le anomalie timbriche, e quindi l'aveva in qualche modo addomesticata. Cosa accade nel 1939? Una notte sul Monte Calvo viene riorchestrato dal compositore russo Stokowski per il film Fantasia, e la nuova colonna sonora digitalizzata, che venne registrata nell'82 da Kostal, registrò l'orchestrazione più aggressiva secondo la versione di Mussorgsky, restituendo così la gloria a Mussorgsky e un bel calcio in culo a Rimsky-Korsakov. Detto ciò, ci ascoltiamo, se qui vogliono,
certo,
questo brano meraviglioso.
Sì, credo che l'altro Luca ci ucciderà perché stiamo sfornando proprio malamente. Dopo lui sta pure lì, sta poverina, che sta una tragedia, si accavallerà tutto, si sfasa tutto.
E va bene.
Quindi ci ammazzano.
E non fa niente.
Non lo faremo più, però.
Non lo faremo più.
È responsabilità, vero?
Sì.
Ecco. Bene. Allora, sì, volevo dire. Modest Mussorgsky, una notte sul Monte Calvo. E arrivederci alla prossima puntata.